Stasera ancora nel Vangelo di Matteo capitolo 5 e leggiamo verso 9 stasera e riflettiamo su quest'altra beatitudine. Beati quelli, dice il verso 9, che si adoperano per la pace. Matteo capitolo 5 verso 9. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Inizialmente ho pensato di stasera vedere insieme sia il verso 9 che poi i versi 10, 11 e 12 che presentano la beatitudine riguardo a beati quelli che sono perseguitati. Ma mi soffermerò solo su questa beatitudine. Perché li volevo fare insieme? Perché come poi vi farò notare la prossima volta, che c'è questo paradosso, no? Nel verso 9, beati quelli che si adoperano per il pace, per la pace. Verso 10, beati quelli pagati perseguitati. Ed è strano, no? Come possono essere perseguitati quelli che si adoperano per la pace? Eppure, come vedremo la prossima volta, proprio Gesù, il principe della pace, colui nel quale non si può trovare difetto, non ce n'è, per quanto lui è stato, forse lo è, la persona più amata nella storia e anche la persona più odiata, eppure lui si è adoperato per la pace, per riconciliare l'uomo con Dio, eppure lui è stato perseguitato. E vedremo qualcosa al riguardo, quindi anche se non li vediamo insieme stasera, tenete presente questa stranezza: beati quelli che si adoperano per la pace, e subito dopo, beati quelli che sono perseguitati. Come? Strano. E così pure. Ora, quelli che si adoperano per la pace. Intanto, non si può adoperarsi per la pace se non si sperimenta le prime sei beatitudini. In qualche maniera le beatitudini si susseguono. È come, non so se avete mai visto, io mi ricordo ai matrimoni che ho frequentato in Canada, forse questa cosa è un po' datata, ma era una cosa in ai miei tempi in Canada. C'era l'aperitivo, no? E c'era, si faceva un piramide con dei bicchieri e c'era poi la fondana, sembrava un bicchiere, quello si riempiva e poi da quel bicchiere si riempivano altri e si andavano a riempire tutti i bicchieri. E questa è la roba di anni 80, no? Con i dinosauri, voi siete tutti più giovani, io sono, e così via, no? E quindi c'era questa fondana, si tirava piano piano i bicchieri da sopra, si beveva, si faceva e si diceva. E quindi una beatitudine, diciamo, quello che realizziamo, le attitudini, poi da lì si fuoriesce per realizzare tutte le altre. Sono connessi in qualche maniera fra di loro, un susseguirsi l'uno con l'altro. Ora, la pace. Prima di poter essere una persona che si adopera per la pace, riconciliare l'uomo con Dio, avvicinare Dio con l'uomo, bisogna accostarsi al Signore riconoscendosi poveri, poveri a motivo della nostra insufficienza spirituale, beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Necessita fare cordoglio a motivo del peccato commesso. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. con il perdono di Dio, afflitti perché si rendono conto di non essere a posto con il Signore. Questo ci rende umili, poveri in spirito, afflitti a motivo della nostra insufficienza spirituale, nostro peccato. Davanti a Dio siamo mansueti. E la mansuetudine dell'umiltà ci porta anche a essere assettati della giustizia di Dio, essere affamati di ciò che è giusto agli occhi di Dio e non quello che è giusto agli occhi nostri, perché non vogliamo essere arroganti e superbi davanti al Signore. E quando ci rendiamo conto di essere bisognosi, desideriamo di fare quello che è giusto agli occhi di Dio, il Signore ci dona la sua misericordia. Perché come si può mai fare e vivere giusti gli occhi di Dio se Lui non è misericordioso? Se non ci mostra la sua grazia, il suo favore, non ci dà una mano? Perché è solo la misericordia di Dio che ci libera dalla sporcizia del nostro cuore. È grazie a Lui che possiamo noi peccatori realizzare la nuova nascita, una trasformazione interiore e così essere puri di cuore. E così, da uomini e donne rinnovati, trasformati, nati di nuovo, possiamo procacciare la pace. Quella pace che solo Dio riesce a realizzare in ciascuno di noi. Perché? Perché Dio solo può realizzare la pace in noi. E voglio, farvi vedere alcuni versi biblici che ci ricordano questa verità importante, che Dio è fonte di pace. Lui è fonte di questo sentimento, di questa realtà che si presenta in ciascuno di noi. E leggo per esempio Prima Corinzi, nel capitolo 14, verso 33. Perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Ebrei 13, versi 20 a 21. Or il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi rende perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. È l'Iddio della pace che realizza l'opera sua in noi. In Colossesi leggiamo ancora: poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce, per mezzo di Lui dunque dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. E quindi si diventa cristiano perché? Perché l'Iddio della pace, il principe della pace e lo spirito della pace vengono a dimorare nella nostra vita. E solo le persone che hanno fatto pace con Dio possono offrire la pace di Dio e aiutare altri a fare pace con Dio. Se non siamo in pace con Dio, se non siamo in pace con noi stessi, difficilmente possiamo adoperarci per la pace. Se c'è in noi superbia, arroganza, se in noi c'è un'inclinazione verso la violenza, no? E non lasciamo che il Signore cambia e trasforma i nostri sentimenti, come si farà? Invece, essendo che abbiamo realizzato la pace di Dio nei nostri cuori, possiamo per mezzo della proclamazione dell'Evangelo annunciare pace all'uomo e al mondo intorno a noi. Infatti, in Efesini capitolo 6, verso 15, leggiamo di un aspetto dell'armatura del cristiano. E uno degli aspetti è la calzatura. Sarebbe bello qualche volta di vedere da più vicino l'armatura del cristiano. Ma leggo solo questo verso: mettete come calzatura i vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Il fatto che abbiamo ricevuto la buona notizia che Gesù è morto per noi e quindi abbiamo fatto pace con Dio, questo deve rendere i nostri piedi zelanti. Dice la calzatura ai vostri piedi, lo zelo dato dal Vangelo della pace. E noi vogliamo essere zelanti, beati quelli che si adoperano per la pace. Saranno contenti, felici, soddisfatti. Signore, vogliamo saziarci. Vogliamo essere un popolo veramente che si dedica a correre, a camminare, a impegnarsi affinché altri possano conoscere la buona notizia. Gloria a Dio! L'armatura del cristiano, calzature, non pantofole. La calzatura, la calzatura del soldato romano era molto particolare. Calzatura robusta, che gli permetteva di marciare parecchio, anche su terreni non semplici e non facili, perché proclamare l'Evangelo non è sempre cosa facile, però vogliamo essere zelanti nel farlo, perché l'Evangelo porta pace, e Dio solo sa quanto c'è bisogno di pace, pace vera, nel mondo in cui noi viviamo. Giustificati, dice Romani 5 verso 1, giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Pace, la vera pace ci viene presentata nella scrittura come qualcosa che viene seguita sempre dalla purezza e dalla giustizia. Nelle beatitudini, come abbiamo visto altre volte, beati puri di cuore, beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, sono tutte cose connesse, non fra di loro. E Giacomo dice, la saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia, di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Quelli che si adoperano per la pace, quindi, saranno persone facilmente associati alle parole mite, concilianti, persone piene di misericordia, di buoni frutti. E queste attitudini e sentimenti sono essenziali, altrimenti non potranno adoperarsi per la pace. Pace non è semplicemente tenere due persone separate l'uno dall'altro. Ora, quando c'è una guerra, ci sono altri termini che a volte si utilizzano, no? Prima di arrivare alla pace. Per esempio, cessate di fuoco. Avete mai sentito questa? Cessate di fuoco, no? Cessate di fuoco significa che i due gruppi in conflitto hanno deciso per un po' di tempo di non spararsi. Non è pace. Cessate di fuoco. A volte si usa la parola una tregua, come per dire siamo stanchi a fare la guerra, riposiamoci, così riprendiamo le forze e torniamo a fare la guerra. È una bella cosa. Ma la pace non è solo tenere due persone separate, così non si vedono. E se non si vedono, allora non c'è conflitto. Non dice beati quelli che si adoperano per non farsi incontrare. Beati quelli che si adoperano affinché possano realizzare almeno una cessata di fuoco. Beati quelli che riescono a tenere due persone lontani l'uno dall'altro. O beati quelli che si adoperano per la pace. Cioè portare la fine, cercare di risolvere il problema, la causa del conflitto, affinché finalmente le cose si risolvano e nuovamente si possa stare insieme nell'amore. Fratelli, Cristo per noi non si è adoperato solo affinché ci fosse un cessato di fuoco tra noi e Dio, o semplicemente che ci fosse una tregua. Il Signore Gesù ha adoperato una pace che ci ha riconciliati con Dio. Gloria al nome del Signore. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. È una pace, la cessazione del conflitto, il stare di nuovo insieme, perché una pace biblica sconfigge il problema e costruisce dei ponti fra le persone. Due persone non saranno mai in pace se prima non si umiliano davanti a Dio per cercare ciò che è giusto, non per giusto per loro stessi, quello che è giusto. E perché bisogna umiliarsi davanti a Dio? Perché, fratello, sorella, noi potremmo sempre, l'uomo spesso rimane fermo nelle sue posizioni, no? C'erano due in un paese che erano in conflitto, si sono seduti a tavola e uno ha detto all'altro: non possiamo stare nello stesso posto, o io o tu, o uno di noi deve andare via, ma io non me ne vado. Non si può restare nelle nostre posizioni. Beati quelli che si adoperano per la pace. E a volte quelli che si adoperano per la pace, anticipo qualcosa, vengono perseguitati perché devono dire la verità. Devono dire le cose che sono giuste. E se si trovano di fronte persone che non sono pronte a umiliarsi davanti a Dio, le cose giuste, le cose vere dette, anche se condito con sale, a volte non vengono accettate. Vi dico un segreto, che già lo sapete. Quando c'è un problema, è sempre colpa dell'altro. Lo sapevate? Mai nostra, mai. Ma, fratelli, qualche volta possiamo sbagliare anche noi. O no? È vero o no? O solo i mariti sbagliano? O solo le mogli sbagliano? O solo i mariti fanno sbagliare le mogli? Una volta, voi sapete mia moglie com'è, poi lo tagliate questo pezzo nel YouTube, dopo la differita. Una volta disse: ma tu hai sempre ragione, non mi dai mai ragione, è vero, hai ragione. Hai ragione, io ti ho dato ragione che non ti do mai. Beati quelli che si adoperano per la pace. E abbiamo bisogno veramente che il Signore ci rende persone mansuete, umili, perché Gesù dice: imparate da me che sono umile e mansueto di cuore. E come possiamo mai noi, se non siamo umili noi, mansueti, aiutare gli altri a fare pace, se abbiamo un'attitudine di prepotenza, di arroganza? Il Signore ci deve fare grazia. Ebrei 12:14. Impegnatevi a cercare la pace con tutti è la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Salmo 85, verso 10, la bontà e la verità si sono incontrate. La giustizia e la pace si sono baciate. Alcuni commentatori biblici dicono che questo bacio sia avvenuto a Calvario, nella morte di Cristo Gesù. Questi due lati, questi due aspetti si sono incontrati al Calvario. Adoperarsi per la pace è difficile, perché consiste nel portare la verità in un mondo che ama la falsità. Non vogliono fare pace con Dio, non vogliono ammettere che hanno sbagliato. Non è facile. Per riconciliarci con Dio, Gesù è morto per noi. Eppure, fratelli, beati quelli che si adoperano per la pace, che si dedicano con fatica, pregare, amare, stare vicino, perché saranno chiamati figli di Dio. Che privilegio essere chiamati figli di Dio. Per arricchire questa verità, saranno chiamati figli di Dio. Voglio leggere con voi più avanti nel capitolo 5, versi 43 a 48. Li ho riportati anche qui, che lo potete leggere su, in alto, dietro le mie spalle. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo. Se notate nelle vostre Bibbie, almeno nella mia, amo il tuo prossimo è in corsivo, perché è una citazione diretta di Levitico 19:18. Quello è quello che dice la legge di Mosè. Voi avete udito che fu detto. Non dice Gesù: voi avete letto. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Tenete in presente quello che ho detto poco fa. Leggiamo tutto il testo e poi vi do qualche spiegazione al riguardo. Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il sole sopra i malvagi e sopra i buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Ritorno a quello che stavo accennando poco fa. La prima metà del verso 43 faceva parte della legge di Mosè. È in corsivo. Viene riportato come una citazione precisa. La seconda parte, invece, faceva parte dell'istruzione, dell'insegnamento orale, cioè una spiegazione, un'applicazione a quel comandamento che è stato dato dai farisei e dagli scribi. Loro presumevano nella lettura: ama il tuo prossimo. E quindi loro hanno dato un arricchimento, un commento. E per loro doveva significare: se amo il mio prossimo, significa devo odiare il tuo nemico. Però notate che la legge non dice ama il tuo amico, non dice ama il tuo fratello, dice ama il tuo prossimo. Perché il nostro prossimo ci può essere amico, ma il nostro prossimo ci può essere anche nemico. Il nostro prossimo ci può essere fratello, non solo nel senso carne, nato, no? Dalla stessa famiglia o nella stessa famiglia, ma anche fratello nel senso, no? Ma può essere anche fratello, non solo, cioè, scusate, amo il tuo fratello, no, non solo nel senso carne, ma amo il tuo prossimo, può essere anche uno straniero, non solo uno della mia famiglia, ma anche neanche uno dello stesso colore. Fratello a volte dice fratello, stessa razza, stessa tribù, stessa nazione, amo il tuo prossimo, che può essere di un altro gruppo etnico, può essere di un'altra realtà, un altro posto del mondo. Quindi non è amo il tuo amico, il tuo fratello, ma amo il tuo prossimo. Il nostro prossimo può essere anche un nemico. Infatti Gesù intraprende una direzione totalmente diversa, opposta. E lo standard da lui fissato ha l'intento di far sì che l'amore si estendesse fino al nemico, abbracciando chiunque. E in realtà quello che Gesù stava dicendo non era una innovazione, perché già nell'Antico Testamento si insegnava che i figli di Dio dovevano fare del bene ai loro nemici. Gesù insegnava che l'amore di Dio si estende anche ai suoi nemici, e lo continua nel verso che abbiamo letto. Dio usa un sentimento, quello che i teologi chiamano una grazia comune, riversando benedizioni universalmente su tutti, indiscriminatamente, perché è un'espressione della sua benevolenza divina. Infatti Gesù dice, no, nel verso che noi abbiamo letto, cosa? Infatti il Padre vostro che è nei cieli fa levare il sole sopra i malvagi e sopra i buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Questa è grazia comune. E non è che il Signore non usa nella natura espressioni di benevolenza, di misericordia. Lo usa verso chiunque. E nei Proverbi 25, verso 21, dice: se il tuo nemico ha fame, dagli del pane da mangiare. Se ha sete, dagli dell'acqua da bere. Questo era presente nell'Antico Testamento. Quindi Gesù non stava dicendo nulla di nuovo, ma il Signore stava semplicemente dando la giusta spiegazione, la giusta applicazione a ama il tuo prossimo. E la parabola del buon samaritano è un'esposizione biblica, è un'illustrazione biblica al significato di ama il tuo prossimo. E quando leggiamo quella parabola scopriamo chi è il mio prossimo. E si parla di un samaritano e un giudeo, che non erano amici fra di loro, non si volevano bene. C'era una storia di ostilità fra questi due popoli. Quello è il tuo prossimo. Fagli del bene. Mi avvio alla conclusione. Poi spendiamo del tempo in preghiera. Pace è sinonimo di riconciliazione. Dio Padre ha fatto tutto il necessario con lo scopo, non con lo scopro, lo correggo subito, con lo scopo di riconciliare a sé l'uomo. Dunque chi si adopera anche per questo, cioè che si adopera per riconciliare l'uomo con Dio, che si adopera per la riconciliazione, non può non essere chiamato figlio di Dio, perché fa ciò che Dio stesso ha fatto. Seconda Corinzi 5, versi 18 e 19. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, ma ha messo in noi la parola della riconciliazione. Lo ha messo in noi. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché assomiglieranno il loro padre, perché il loro padre in Gesù si è adoperato per realizzare la pace. Perché la volontà di Dio, fratelli, è che nessuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Sia lodato il Signore, perché Dio, per quanto riguarda noi, non ha voluto avere ragione, ma ha voluto riconciliarsi con noi. Guarda un po', straordinario. Dio che è stata la parte offesa, Dio che è stata la parte illesa, Dio che ha dato ad Adamo ed Eva tutto, poteva tranquillamente lasciarli alle loro conseguenze, ma egli si è adoperato per la pace. Si è adoperato per realizzare riconciliazione. Gloria a Dio, gloria a Dio. E noi siamo figli di quel Dio. Noi siamo figli della grazia, o no? Figli della grazia. Beati, felici, soddisfatti, contenti. Fratelli, non credo che ci sia gioia, eppure, sembra strano, ma esistono delle persone che trovano piacere nel vedere altri litigare. O no? Persone che sono felici nel seminare discordia. O no? Chi semina discordia? Chi lo dice la Bibbia? Chi semina la zizzania? Non è il diavolo? Il diavolo semina discordia. Il diavolo si adopera, no? Per creare guerra, conflitto. Fratelli, che gioia, che piacere c'è nel vedere le persone litigare. Che piacere c'è nel contribuire a mantenere viva un conflitto. Non c'è nessuna gioia, nessun piacere. Però c'è una grande soddisfazione, c'è una grande felicità quando possiamo adoperarci per la pace. Quando possiamo essere usati dal Signore per far cessare le guerre e riportare uomini fra di loro di nuovo insieme, ma soprattutto adoperarci affinché possano trovare pace con Dio. Che gioia! Gli angeli in cielo fanno festa per un solo peccatore che si ravvede. Alleluia! E noi pure vogliamo essere beati, vogliamo essere felici, vogliamo trovare la nostra gioia nell'adoperarci per la pace. Perché questo è un lavoro che fanno i figli di Dio. Inchiniamo il nostro capo, fratelli. Preghiamo il Signore.